a Maracanã. Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.
Caro Luca, buon lunedì e ben ritrovato.
Carissimo, carissimo, molto male la barba di Spalletti, partirei da quella. Cioè, non, una roba incredibile, io conosco bene Luciano da una vita, non so come gli è venuto in mente quella cosa lì, una roba brutta, una roba impresentabile. Cioè, tra l'altro lui è sempre molto attento al suo look, non sembrerebbe, ma è così. Partirei dalla barba, Marco, perché questo mi sembra appunto... No, sto scherzando.
No, lo sai che pure in Pallomeni ha fatto questa osservazione l'altra settimana.
In Pallomeni ci abbiamo molte cose in comune. Nel modo di vedere il calcio, certo. Ma soprattutto anche per raccontarlo con un po' d'allegria.
Sì, assolutamente.
Secondo, allora, te sai che parlo di un allenatore che stimo in maniera assoluta, sai che parlo di un uomo che stimo, che ho il piacere di conoscere, che a volte incontro con altri amici. So chi è Spalletti, ecco, quindi questo me lo rende ancora molto più caro. Ma io resto convinto, Marco, che fare l'allenatore nazionale non sia il suo mestiere. Mm. O comunque, per carità, te mi insegni che anche noi, no, se ci chiedessero di scrivere un articolo sulla politica estera, con il mestiere qualcosa riusciremmo a fare, no? Ma non sarebbe il nostro mestiere. Se ci chiedessero di parlare dei titoli in borsa, metteremo insieme 3-4 parole, riusciremo ad arrivare alla fine del corriere, ma non lo faremo. Ecco, non è il suo mestiere, nel senso che sai che io ho sempre diviso gli allenatori tra quelli che allenano e quelli che gestiscono. I CT sono di solito dei gestori di nazionali, ecco, non degli allenatori. Luciano ha bisogno del contatto quotidiano, della complicità, nell'entrare nella testa dei suoi giocatori, un po' come Conte, del riuscire a convincere un gruppo di determinate cose, ti vedi oggi, poi per un mese non ti rivedi, poi non hai il tempo di allenare perché quando arrivi praticamente 2 giorni dopo sei in campo, quindi devi stare su dei concetti di calcio elementari, non hai modo di sperimentare, e potrei andare avanti. Perché non ci vedi, io lo conosco bene Spalletti, non ci vedo Spalletti in questa Italia, ma non ieri, è da un lungo periodo. Ci vedo il professionista che fa in questi casi la cosa più semplice, che è aspetto e riparto, e questa è la cosa più semplice. Ieri, non so te Marco, ma io ho provato imbarazzo nel
primo tempo. Mamma, l'ho detto prima e mi fa piacere che lo sottolini. Guarda, io ho postato una fotografia oggi, mentre tu stai parlando la rimetto, che è il gol che abbiamo subito sul calcio d'angolo. L'ho ritenuto uno dei momenti più imbarazzanti della storia del calcio.
Da uscire dal campo,
sì,
cioè da quel proprio... momento...
Però, attenzione... guarda, mi permetto di dire, Luca, che in questa foto, non so se sei d'accordo, quindi ti sollevo il quesito che ho detto, in questa foto c'è il nostro calcio, cioè chi va in campo, chi lo commenta e chi lo guarda, perché siamo sempre molto attenti a tante altre cose, o a litigare tra di noi, o a protestare con l'arbitro, e gli altri fanno i fatti. Io credo che questa sia una foto che noi ci dobbiamo portare un bel pezzo stampati proprio nella nostra testa, perché questo è il nostro calcio, io la vedo così, non so se sei d'accordo.
No, mi piace. C'era Donnarumma che parlava con l'arbitro invece di piazzare la difesa. Sì. Tutti dall'arbitro, eravamo tutti dall'arbitro, mentre quelli increduli ci hanno fatto gol, è roba da dilettanti, roba, ti ripeto, non da Italia, brutta, ma è stato brutto anche il modo con cui abbiamo abbordato la sfida. Non ho nulla contro Maldini, che io ritengo un ragazzo di prospettiva anche interessante, ma non è ancora adeguato. Cioè, se vai a giocare una partita nella quale devi vincere, lasciando solo Ken... mettendo dietro un ragazzo non adeguato, dando la chiara intenzione che se vuoi fare una partita ad aspettare e ripartire, non è questo, dai, non è. Poi puoi anche vincere una partita così, ma non costruisci. Sulla Germania hai la sensazione che si può costruire qualcosa, perché hanno un'idea di calcio, hanno aggressività, qualità, un'idea di calcio. Qual è l'idea di calcio dell'Italia? Non si sa, portiamo la palla là, poi qualcuno si inventi qualcosa. Con Politano è andato un po' meglio, insomma Spalletti ha sbagliato completamente le scelte, ha sbagliato completamente l'approccio, e poi ci salviamo, perché comunque oggi c'è questo giocatore, questo Ken, è un giocatore spaventoso. E ti dico che quando a giugno la Fiorentina lo prese, lo sai che non c'era grande entusiasmo in assoluto sulla piazza.
Ma guarda, Luca, ti dico, io non ci credevo, sono sincero. E gli faccio i complimenti a lui e chi ci ha creduto su di lui, e mi domando anche quelli prima che cosa hanno visto in lui. Ecco.
E qui ti dico, resto anche stupito del fatto che in quel momento la clausola rescissoria è 52 milioni, mi sembrava non una garanzia, ma un paracadutone, un qualcosa di giocatore che è arrivato con zero gol in stagione.
Bravo.
Oggi io ti dico, attenti non solo all'Arsenal, ma oggi è 52 milioni perché ci possono arrivare più club. E quindi incredibilmente quello che sembrava una tutela quasi formale, diciamo, diventa purtroppo un cartellino che ti prezzo, che ti metti sulla camicia, e questo non, no, e questo per la Fiorentina è un problema. Ken oggi è fuori, i gol se li inventa, cioè non è che la squadra gli costruisce i gol, è lui che si inventa i gol, e questo lo fanno i grandi giocatori. Poi prendiamo in difesa delle sbandate, eppure abbiamo fior di giocatori in difesa, io non capisco, non torna quasi niente, guarda, di questa Italia. Poi nel secondo tempo la Germania ha completamente smesso di giocare, quando smetti di giocare ti consegna a qualsiasi avversario, l'Italia è stata brava a sfruttare, e poi c'è questo rigore che è incomprensibile, Mario. Cioè, come non si possa aver dato quel rigore?
No, ma io ho detto una cosa, Luca, non so se sei d'accordo, io ho detto semplicemente che l'errore lo fa il VAR, cioè nel momento in cui ti richiama per un chiaro evidente errore, dove sta lì il chiaro evidente errore? Cioè questo io voglio vedere, ecco.
No, ma è impressionante.
È una moviola, se facciamo la moviola possiamo arrivare a non dare il calcio di rigore.
Mi devi convincere però,
Anche a me mi devi convincere.
Io ti devo dire che se sono l'arbitro di ieri, che tra l'altro è uno dei più importanti del mondo, io oggi non sono contento, perché io sono stato... Quando ti chiamano lì, probabilmente gli hanno detto, guarda, noi abbiamo la convinzione che lui ha toccato la palla, io non so da dove la trovano questa convinzione, ma è in quel momento un arbitro che è dentro la partita, fa fatica a dirgli no, perché se non si capisce dopo, io ho visto 20 replay, non ho capito, come fa l'arbitro a capire in un replay?
Sì. Deve fidarsi, o barra due, uno barra due non puoi capire, certo.
L'arbitro si fida in quel momento, se mi chiami, che se stavo 5 minuti a vederlo, mi fido, insomma, non è una bella figura. Tra l'altro ti devo dire, visto che grazie a te, ai tuoi ottimi rapporti, all'ottimo feeling professionale, rispetto, di uno nel rispetto dei ruoli che hai creato col nuovo presidente dell'AIA, io devo dire che bisogna fare anche complimenti agli arbitri che, hai visto, nel prossimo turno di Coppa Italia cercheranno di spiegare le situazioni. Questa nuova comunicazione di questo
lo ha detto, no? Ti ricordi, lo disse qui nell'intervista, esatto. No? Che c'era questo, prestissimo ci sarebbe stata questa novità.
Io ti dico di passargli i complimenti di chi vuole bene al calcio, perché noi vogliamo bene al calcio, perché primo, perché dopo le parole ci sono i fatti e noi siamo per i fatti, giusto Marco? Perché
come no?
Fai fatti. Secondo, c'è sperimentazione e questo mi piace tantissimo, e che la sperimentazione parta dagli arbitri italiani mi piace ancora di più. Quindi complimenti al gruppo dirigente, al nuovo gruppo dirigente, perché sta sviluppando bene. Detto tutto questo, resta un rigore incomprensibile quello lì, pensa che finale di partita sarebbe stata, non lo so, ci sono delle cose che sono senza senso. Chiudiamo la National, ma io non è che esco sereno da questa National, perché finiamo in un girone per delle qualificazioni mondiali dove siamo più forti, ma troviamo la Norvegia di Haaland. È un piccolo allarme, scusami, ma l'ho aperto io, in questo senso.
Un po' di paura più che allarme, dimmi la verità.
No, perché come andremo, con che atteggiamento, con che... L'Italia del primo tempo mortificante. Cioè, se andiamo così, alla prima partita ad Oslo, io spero che ci sia una presa di consapevolezza. Ho anche la sensazione che non saremo aiutati come Italia da un campionato che secondo me, Marco, sarà una battaglia fino all'ultima partita per tutti gli obiettivi. Quindi non è che stacchi la spina e prepari questa partita, no? Arriveremo con dei giocatori un po' cotti, perché tutti, ripeto, avranno lottato fino all'ultimo secondo per cercare chi lo scudetto, chi la qualificazione Champions, chi l'Europa League, chi la salvezza. Quindi non arriveremo freschissimi alla sfida con la Norvegia ad Oslo, però lì ragazzi non si può sbagliare, perché se non facciamo un risultato positivo comincia veramente dubbi, problemi, tormenti, e non voglio rimmaginare il percorso dei playoff successivi, no? Dobbiamo vincere questo girone, dobbiamo andare ai mondiali da Italia, questa è la speranza.
Assolutamente. Poi senti Luca, abbiamo ancora, poi ti faccio sentire qualche audio anche, però ti voglio chiedere veramente anche un tuo pensiero su quello che è successo in casa Juve, perché c'è stato il terremoto, no? in queste allora, ore. Ieri era un rincorrersi di notizie fino ad arrivare alla conferma dell'esonero, all'arrivo di Tudor. Io oggi farò una domanda, te lo dico, forse un po' fastidiosa, ma tu sai che io le voglio fare le domande fastidiose. Io oggi chiederò un po' a tutti gli ospiti se a vostro giudizio Giuntoli sia stato un po' depotenziato in questa vicenda.
La sensazione è questa, è questa. Anche perché, guarda, io ho sempre fatto un esempio che porta al mio mestiere. Io tutte le volte che ho affrontato male un argomento, un po' poi ho sbagliato tutti i pezzi successivi, perché o per orgoglio, perché quando perdi il tempo sei sempre in ritardo. Ma che motivo avevi, Giuntoli, dopo la partita di Firenze, con la sosta del campionato, di andare lì e dire no, Thiago Motta è il nostro allenatore e resta con noi? Hai peccato di arroganza, non era necessario, era evidente che sarebbe stato obbligatorio una riflessione. Potevi prendere quel margine di tempo che ti avrebbe permesso di evitare il fatto che ha deciso, ovviamente l'indicazione arriva dalla proprietà, un'indicazione forte, decisa, e ora la Juventus è in un ulteriore passaggio estremamente complicato, perché arriva Tudor, arriva con un contratto un po' particolare, ma e se dovesse fallire Tudor che succede? Cioè, liquidi anche Tudor, vai su un'altra ancora, e se Tudor ti porta il Champions poi lo mandi via e prendi Conte? Cioè, la Juventus è entrata in un momento di grande confusione, lo è dall'inizio dell'anno, ti devo dire, e in questa confusione ci sta Ken, liquidato per 18 milioni, ci sta Fagioli, ci sono degli errori di valutazione. Se pensa che con i soldi di Nico Gonzalez, che a Firenze tutti avevano capito che è un giocatore di medio livello, che non aveva mai fatto vincere una finale alla Fiorentina, mai fatto vincere una grande partita, sempre rotto per un terzo di campionato, se non metà campionato, con i soldi di Nico la Juve ha consegnato alla Fiorentina Ken e Fagioli. Cioè, una roba che non basterebbe questo, no, per rimettere tutto in discussione.
No, poi ti aggiungo, dai via Huijsen per arrivare a Kelly, che costa di più.
Sì, è una roba. E poi chiudo con un'altra cosa sulla Juve. La Juve sta perdendo l'identità Juve, e allora non capisco perché Giuntoli la prima cosa che avrebbe dovuto fare è quella di mettersi accanto uno come Chiellini. Cioè, ti porti dentro il giovane dirigente, te lo metti al tuo fianco, esci dal principio dei tuoi, del tuo gruppo di lavoro abituale, che comunque resta, per carità, ma te sei alla Juve, te devi far crescere figure di spessore che identifichino la storia della Juve. Questo è così, ragazzi, è un fatto oggettivo, è un modo di lavoro. E lì invece, ripeto, un po' di presunzione, questo lo sta pagando a caro prezzo. Resto convinto che Giuntoli, insieme a Sartori, oltre a Marotta, chiaramente costruisce meglio le squadre, però quest'anno anche lui non ne ha indovinate nemmeno una, a cominciare dall'allenatore, e a pioggia poi una dopo l'altra su tutti i grandi errori che mettono la Juve in una situazione economica di grande difficoltà, e deve conquistare la Champions, che non è assolutamente. Ora vediamo, perché sai, mi dicevano che c'erano 9-10 giocatori che giocavano contro.
Sì,
ora, io non ho mai creduto al giocatore che gioca contro. Chiedilo al mio amico Pallomen, non ci credo io a queste cose.
Lo sai che nemmeno io ci credo, però se dovessimo vedere un cambiamento di rotta, a questo punto allora, anche i giocatori, ragazzi, si devono prendere delle grosse responsabilità.
Bravo,
attenzione, Voglio proprio vedere. Senti Luca, ti faccio sentire qualche audio al volo prima di salutarti. Vai. Arrivano,
no, Marco, scusa se mi permetto, ma siamo noi, la filosofia di calcio sempre in Italia, sempre andare a cercare la polemica su tutto. Ora è uscito fuori che il primo nome di Giuntoli era Tudor. Non facciamo polemica per qualsiasi cosa. Hanno scelto tutto perché costava meno, non l'hanno depurato, defraudato. Noi siamo il simbolo del gol preso da terza categoria. Quello siamo, quello che hai detto prima.
Va bene, io invece la vedo diversamente. Ho una chiave di lettura su quello che è successo in casa
io
è diversa.
Ogni chiave di lettura dei nostri amici è chiaramente oggetto di attenta valutazione da parte nostra. Io, secondo me, la Juve voleva andare fino in fondo con Thiago Motta.
Sì.
Giuntoli voleva andare fino in fondo con Thiago Motta. Esatto. Quando c'è stata la riunione nei giorni scorsi, gli hanno detto Thiago Motta via. E in quel momento non c'era nessun allenatore, forse Mancini.
No, Mancini voleva portarlo Giuntoli, secondo me.
Solo Mancini poteva essere pronto per fare un ragionamento di un lungo periodo, no? Cioè, allora prendi Mancini, fa un contratto per 3 anni, non è
esatto.
Che fa un contratto per 3 mesi.
Esatto.
Hai scelto l'emergenza e io ti domando, se poi la Juve conquista la zona Champions, che fai? Gli dici a Tudor arrivederci e grazie?
Nella clausola possono fare anche questo.
Esatto, però capisci bene che diventa, hai scelto una situazione che può portare ulteriori dibattiti, ulteriori problemi. Ma quando una cosa parte male fai fatica a rimetterla a posto.
Sì, sono d'accordo. Vai ancora con un altro audio.
Ciao Marco, Maurizio da Bologna. Per la nazionale diciamo che il secondo gol è una cosa che sinceramente... Cioè, io non mi ricordo una cosa così, che vanno a protestare quando la palla è in gioco, cioè, non lo so, questo batte il calcio d'angolo e fa gol, cioè è una cosa proprio fuori dal mondo. Per quanto riguarda la Juve, secondo me è commissariato anche Giuntoli, cioè anche lui ha speso un mucchio di soldi, se la squadra non fa in queste 9 partite quello che deve fare, secondo me è... rischia molto anche lui.
Sì, secondo me, non so che ne pensi.
Sì, quello l'abbiamo già detto. Sai qual è la riflessione che si lega anche al gol che abbiamo preso? È che io in questa Italia vedo buoni giocatori, ma non vedo un leader. Perché sono. Non vedo il giocatore di personalità a quale ti appoggi nel momento in cui sei in confusione. Il giocatore di personalità che richiama i compagni e evita la sciocchezza ridicola che abbiamo fatto sul secondo. Il vero leader noi ne abbiamo avuti nell'ultimo ciclo, i Chiellini, insomma ce n'era, Buffon, erano leader nati, no? Il tridente difensivo della Juve erano 3 giocatori tutti di grande personalità, per non tornare ancora indietro di più nel tempo. Noi abbiamo bisogno di trovare un riferimento forte, non lo abbiamo nemmeno in mezzo al campo, abbiamo tanti buoni giocatori, ma ci manca il leader, ci manca il trascinatore, ci manca quello che quando siamo andati in bambola, perché siamo andati in bambola ieri con la Germania, a un certo punto se la prende lui la squadra, se la prende lui la responsabilità di farsi dare palla, di guadagnare campo, di calmare la squadra. Noi eravamo veramente come... sembrava di partecipare a un'altra storia, due sport diversi, capito? Erano tutti imbambolati. Poi, quando le cose vanno bene, tutti riescono a dare il loro valore. Ragionando anche in prospettiva mondiale, speriamo che qualcuno di questi giocatori cresca e diventi quel qualcosa in più di cui noi abbiamo bisogno.
Speriamo. Luca, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Grazie, a presto. Un saluto a Luca Calamai.
A Maracanã, Penna e Calamai, i voti di Luca Calamai.